Bentrovati a tutti, bentrovati a tutte. Due giorni di assenza, l'avevo detto che avrei avuto un po' di difficoltà perché mercoledì ero impegnato a lavoro fino a tardi. Ieri sono andato a fare una visita, di cui forse poi un giorno vi parlerò, chi lo sa. Allora, il venerdì di solito è la giornata dedicata al meglio del peggio della settimana. Perché io credo che questa settimana sia avvenuto il peggio probabilmente dell'anno, ho deciso di non intitolare la puntata il meglio e il peggio della settimana, ma di dedicare anche come titolo la puntata a questo evento, a questa... Adesso si comincia a capire che cosa è successo. Alla liberazione di questo signore Al-Masri ad opera del Ministero della Giustizia. Io nei giorni scorsi ho commentato, ho cercato di capire. A proposito, applausi a Nello Scavo per aver rivelato la vicenda. Questo conferma che abbiamo degli ottimi giornalisti, che sono la minoranza purtroppo, ma abbiamo comunque degli ottimi giornalisti in Italia. Tra l'altro uno di questi ottimi giornalisti, l'ho sentito poco fa, è Francesco Cancellato, con cui settimana prossima parleremo dell'altra inchiesta, quella riguardante la scuola. Ho i brividi al solo pensiero, ma ne parleremo. Dicevo, il peggio dell'anno probabilmente è successo questa settimana, perché credo che questa vicenda sia veramente grave. Poi spiegherò per quale motivo la ritengo così grave. Sono rimasto prudente fino all'ultimo, fino a che non si capisse abbastanza nel dettaglio che cosa è successo. E a proposito di quello che è successo e di come comprendere quello che è successo, vi annuncio che domani esce su liberioltreillusioni.it un articolo chiarificatore del nostro Marco Bellandi Giuffrida, che ha raccolto, come al suo solito, i documenti, quelli riguardanti questa vicenda e i rapporti che l'Italia e qualunque paese vi aderisca deve avere con la Corte Penale Internazionale. E lì dentro, in quei documenti, c'è tutto, ci sono tutte le chiavi per comprendere quello che è successo. Sono stato prudente anche perché volevo sentire, e purtroppo non sono stato smentito, le parole del ministro Piantedosi, ministro degli interni, che è stato, come dire, catapultato all'interno del Senato per spiegare le ragioni per cui è successo ciò che è successo. E come avevo immaginato, ancora una volta non ci sono state smentite, ancora una volta quello che Piantedosi ha raccontato ai parlamentari è una enorme supercazzola. Una enorme supercazzola per nascondere la vergogna di una decisione che costituisce, a mio avviso, un precedente molto grave. Ma adesso lancio la sigla e poi entriamo un pochino nel dettaglio di ciò che è successo, con anche altre due notizie di contorno. Una, soprattutto una notizia di contorno, ma l'altra ce la lasciamo per un'altra puntata. Quindi sigla, campagna associativa, associatevi. Iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piace questa produzione, ma anche tutte le altre produzioni Liberi Oltre. Quindi sigla. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Associateci, associatevi e partecipate, partecipate anche all'incontro. Avete tutti quanti voi soci e socie, avete ricevuto la mail di invito per questo incontro Zoom che facciamo in privato lunedì sera alle 21, mi raccomando. Siamo lì per ascoltare le vostre opinioni, per ascoltare i vostri suggerimenti. Cerchiamo un po' di incoraggiamento, non lo nascondo sinceramente, ma siamo convinti che ne riceveremo. E questo sarà il primo di una serie di incontri che vogliamo fare con gli associati in questo tentativo non facile di sentirci sempre più community e di lavorare tutti quanti assieme. Noi naturalmente vi racconteremo anche un pochino quello che stiamo facendo, perché è giusto che il socio sappia che cosa stiamo organizzando, che cosa abbiamo organizzato e quali sono i programmi anche di lungo periodo. Allora, salto a pie pari il cuore della vicenda, perché quella la conoscete tutti. E ribadisco, domani troverete su liberioltre.it, qui c'è Marco che appunto ringrazia giustamente Marco Bellandi, Giuffrida, che già ha scritto un ottimo thread che poi è diventato un articolo che pubblicheremo domani. Allora, dicevo, ho aspettato di ascoltare Piantedosi, e Piantedosi l'ho ascoltato. Quello che dice Piantedosi non ha una logica. Avevo ipotizzato che Piantedosi, e poi mi chiedo perché Piantedosi e non Nordio, ma ci arriviamo con ragionamento. Mi aspettavo che Piantedosi sarebbe andato in Parlamento a rispondere al question time sostanzialmente per non dire nulla, o per dire, per come dire, aggrapparsi a qualche giustificazione che non avrebbe retto alla logica, e infatti così è stato, ma soprattutto per, come dire, nascondere la vergogna di una decisione che credo che non abbia precedenti. Poi se c'è qualche precedente smentitemi pure. Io penso che non ci siano precedenti. Allora, arrestiamo questo signore che transita per l'Italia, non transita soltanto, si va a guardare la partita allo Stadium di Torino, all'Allianz Stadium. Temo che sia anche tifoso simpatizzante della Juve, da qualcosa mi darebbe da pensare. Viene arrestato su mandato di cattura internazionale, lì comincia il mistero. Comincia il mistero perché, come spiega molto bene Marco Bellandi, la procedura prevista peraltro da una legge italiana è che a ricevere l'ordine d'arresto, l'ordine di fermo da parte della Corte Penale Internazionale, debba essere il Ministero, e debba essere il Ministro a dire alle forze dell'ordine di arrestare questo signore. La cosa non avviene in questo modo. Si comincia a pensare che ci sia stato un misunderstanding, che ci siano stati dei ritardi, che non sia stato attivato il ministro così come previsto dalla procedura, invece no, il ministro è stato attivato. Il ministro è stato attivato, ed è stato attivato il 18 di gennaio. Nel mentre il ministro non ha fatto nulla. Cosa stava facendo? Stava pensando? Stava ragionando? Stava parlando con qualcuno? Si stava consultando con i suoi colleghi di governo, con Giorgia Meloni, con Matteo Salvini, con lo stesso ministro Piantedosi? Non si sa. Quello che è certo è che ciò che doveva fare il ministro, che aveva le potenzialità, aveva tutte le condizioni per farlo, addirittura il 20 arriva un sollecito da parte della Corte Penale Internazionale, con cui la Corte Penale Internazionale dice al ministro: oh, ti ricordo che devi fare questa roba qui. E il ministro non fa niente. Dopodiché si procede rapidamente con la scarcerazione. Allora, io non sono uno di quelli che si è scandalizzato per il fatto che il signor Al-Masri sia stato portato in Libia con un volo di Stato, immagino con tutti i comfort. Non mi scandalizza quello. Anzi, mi sarei stupito se l'avessero messo su un altro tipo di volo, che so, un charter o addirittura un volo di linea. In questi casi è normale, non che sia giusto, e attenzione, non comprendete male, non che sia giusto, però è abbastanza normale che se vuoi liberarti di una presenza che ritieni scomoda, lo fai nel modo più veloce e anche più sicuro possibile, ovvero prestando uno dei tuoi aerei al tizio in questione, accompagnarlo in pompa magna, accompagnarlo con tutti i comfort nel luogo di destinazione. Grande mistero, e perché si è agito così. Quindi il grande mistero non è se le cose siano state fatte bene. Il grande mistero a questo punto è perché siano andate così le cose. E c'è una possibile spiegazione, forse due, ma entrambe portano allo stesso risultato. Si è deciso di fare così, a mio avviso, perché la Libia è un paese di transito, perché in Libia o attraverso la Libia passano la stragrande maggioranza dei migranti, quelli che noi andiamo a raccogliere con i barconi, alcuni dei quali poi portiamo nel centro di Albania, quelli in Albania. Oggi mi pare che siano stati portati sempre a nostre spese in questa sciocchezza che è stata fatta al costo di quasi 1 miliardo, poi vedremo quali saranno i conti finali, ma circa 1 miliardo di euro, in Albania, in questo centro di smaltimento veloce che dovrebbe accelerare le procedure eventualmente per l'espulsione. Sappiamo come sono andate le altre procedure per espulsione, sappiamo degli interventi del Tribunale di Roma che è competente. No, si decide, evidentemente, si decide di consegnare non alle autorità albanesi, libiche, questo signore, perché detenere questo signore su ordine che è accusato peraltro di reati minori, accusato di reati tremendi, si decide di riconsegnarlo perché evidentemente, piuttosto che lasciar partire i barconi, piuttosto che lasciar continuare i flussi, almeno in una certa misura, verso l'Italia, verso Lampedusa, verso le nostre coste, si preferisce liberare una persona che quegli stessi disperati migranti li tratta come li tratta, con torture, con stupri, con uccisioni persino. Ci sono molte testimonianze. Tra l'altro tutti quanti sanno, tutti quanti sapevano che cosa succede spesso nei centri di detenzione libici. E quindi si diventa di fatto complici di quei reati. È una forma di non voglio vedere, no? Chiudo gli occhi, non voglio vedere. So quello che succede in quei centri, in quei lager, ma faccio finta di non vedere. E questo già accadeva prima. Quando poi, incidentalmente, questa persona viene perseguita e viene fermata, guarda caso, in Italia, ce ne si libera di tutta rapidità di questa persona, perché non si vogliono rompere i rapporti, peraltro abbastanza traballanti, con la Libia. Non si vuole, magari temendo una ritorsione da parte degli agenti libici che dovrebbero controllare le coste, non si vuole che arrivino i migranti o che i flussi vengano aumentati. E guardate, c'è una cosa, adesso ve la leggo, non ve la faccio vedere, o forse ve la faccio anche vedere. Paradossalmente, il 22 gennaio, Fratelli d'Italia, proprio con il faccione di Nordio, fa questo cartello, questa locandina, che riguarda proprio l'applicazione delle norme penali. Dice il cartello: no all'amnistia, sarebbe una debolezza dello Stato, un incentivo alla redivivia. E questa invece che cos'è? Non è una debolezza dello Stato che decide di non perseguire crimini violentissimi, crimini pesantissimi, crimini orrendi, e non induce la liberazione di questo signore alla recidiva di questo stesso signore o alla recidiva da parte di altre persone che lavorano con questo signore, per questo signore e con gli stessi metodi di questo signore. Siamo di fronte, nella migliore delle ipotesi, al cinismo più vergognoso, più schifoso. Diventiamo di fatto un paese che A, non vuole vedere quando anche non è complice di certi crimini, B, diventiamo un paese zimbello, o meglio, torniamo ad essere un paese zimbello che se ne fotte della collaborazione con la Corte Penale Internazionale, che tra l'altro collaborazione che noi abbiamo ratificato, se ne fotte, e crea un incidente diplomatico con la Corte Penale Internazionale invece di creare un incidente, diciamo così, diplomatico, anche se di diplomazia c'è pochissimo, con i carnefici libici. Questo è il livello del nostro governo. Ecco, tra l'altro mi viene in mente una cosa bellissima questa. Bravo Alessandro, ammazziamoli a casa loro. Mi viene in mente una cosa. Ci stiamo vantando, questo governo si sta vantando, e io devo dire la verità, ancora poche settimane fa, ancora pochi giorni fa, davo merito a Giorgia Meloni del modo in cui aveva condotto la trattativa per la liberazione di Cecilia Sala, che a proposito torna al lavoro, è già tornata al lavoro in realtà, adesso a Kiev, e da lunedì ricomincia anche Stories, quindi sarà un piacere enorme cominciare di nuovo a sentirla attraverso il podcast, ad ascoltarla attraverso il podcast. Quindi io non mi sono mai fatto problemi a sottolineare quando il governo e esponenti del governo fanno bene. Così come non mi faccio nessun problema adesso a dire che questa è una vergogna, è una dimostrazione di debolezza, è una dimostrazione di ignavia, è una dimostrazione che fondamentalmente, a parte di questo governo quantomeno, delle regole internazionali, del rispetto dei trattati internazionali, non gliene fotte nulla. E permettetemi, mi vergogno, da italiano mi vergogno, di essere rappresentato nel mondo da questo tipo di logiche, da questo tipo di scelte politiche. Sì, ci può essere anche il discorso del ricatto per il petrolio libico, ma vorrei sottolineare una cosa. Un governo che si dice forte e che addirittura fa i cartelli contro l'amnistia perché sarebbero un segno di debolezza, se davvero è forte, va da chi rappresenta la Libia, dal governo libico, e dice: guardate che non ve lo possiamo riconsegnare perché questo è accusato di crimini contro l'umanità. Non è che ha rubato una mela, non è che ha fatto una piccola truffa, non è che ha fatto una truffa sul vostro territorio. Sul vostro territorio ha torturato e ucciso deliberatamente degli esseri umani. Un governo forte non si piega. Ma è la retorica del governo forte che mi ha sempre dato fastidio, in realtà, perché sapevo che forte non li ha fatti. La retorica del governo forte è quello che mi fa girare di più le scatole in questa vicenda, perché ci si arroga la presunzione di essere un governo forte quando la dimostrazione è che questo è un governo debolissimo, per convenienza, per il calcolo, ma debolissimo. E quando tu metti in secondo piano i crimini contro l'umanità rispetto ad una tua convenienza che è totalmente politica, si aggancia a tutta quella narrazione sull'immigrazione incontrollata, sull'invasione di clandestini, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, sciocchezze, idiozie. Ecco. Tu, per dover mettere in dubbio o rimangiare quella narrazione, libera una persona che tornerà probabilmente ad uccidere e torturare. Poi c'è un'altra cosa, adesso è più o meno coincidente con l'evento, Ve la ricordate Giorgia Meloni qualche tempo fa? Certo che ve la ricordate. Ma...
E attenzione, elemento che io considero molto importante, il reato verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Cioè, per noi, chi si rende responsabile di lesioni gravi o di morte mentre organizza la tratta degli esseri umani, è perseguibile con un reato che noi consideriamo reato universale. Significa non colpire solamente quei trafficanti che noi troviamo sulle barche, significa colpire anche i trafficanti che ci sono dietro.
È il famoso discorso sul perseguire persone che commettono questi reati per tutto il globo terracqueo. Ricordate che ci facemmo delle crasse risate su questa idiozia che Giorgia Meloni raccontò. Adesso questo non è un trafficante, forse, non è detto che non lo sia, ma probabilmente non lo è, o almeno non ci sono evidenze che lo sia. È però una persona che prende i migranti e che di questi migranti, della vita di questi migranti, può disporre. E qualche volta decide anche di toglierli. Allora, forti? Siamo un governo forte? Siamo un governo credibile quando diciamo che vogliamo perseguire questi reati legati ai flussi immigratori lungo tutto il globo terracqueo? No, siamo dei pagliacci. Mi chiedeva qualcuno, l'ho visto passare, credi che sia tutta colpa di Nordio? No, non credo che sia tutta colpa di Nordio. Io credo che sia colpa collettiva di una buona parte del governo. Perché me lo dice, me lo fa pensare, il tono, il modo, le parole con cui Piantedosi ha risposto al Question Time, ma anche le risposte francamente imbarazzanti che ha dato Tajani in seguito dai giornalisti. Le risposte che ha dato Tajani in seguito dai giornalisti sono tutte risibili, non reggono a nessuna logica e soprattutto suonano in questo modo. Tajani dice verbatim: la Corte Penale Internazionale non ha la verità in tasca. Questa persona, detta da un rappresentante delle istituzioni, tra l'altro dopo il Presidente del Consiglio, il più alto rappresentante del governo, sono di una gravità inaudita, perché non spetta a lui decidere se il mandato di cattura, l'ordine di arresto da parte della CP era legittimo o non era legittimo. Non spetta a lui, spetta al Tribunale Penale Internazionale. Lui doveva soltanto eseguire gli ordini, lui, insomma, il ministro Nordio doveva eseguire gli ordini. E rispondere ai giornalisti in questo modo: quello che decide la Corte Penale Internazionale non è la verità. È una cosa assurda, ridicola, offensiva. Io credo veramente che avremo seri problemi di relazione diplomatica con le organizzazioni internazionali. La penombra di Cutro. Sì, sì, questa vicenda fa... Bravo Marco. Non dimentichiamo Cutro. Non dimentichiamo la figura orrenda che abbiamo fatto con la tragedia di Cutro. Siamo esattamente su quella linea. Sì, ha detto grosso modo la stessa cosa anche su Netanyahu, anche se su Netanyahu ovviamente non condivido quello che dice Tajani su Netanyahu, però nel caso di Netanyahu la questione è leggermente diversa, Roberto. Anzi, ne approfitto per salutarti, ci siamo visti l'altra sera quando hai partecipato al microfono aperto. No, non c'entra Luca, non c'entra. La situazione della Libia è delicatissima, certo che è delicatissima, è complicatissima, ci sono ancora due fazioni che in qualche modo non si riconoscono l'una con l'altra, anche se noi ne abbiamo riconosciuta una. C'è un governo ufficiale in Libia. Il punto non è questo. Il punto è che noi abbiamo rigettato un ordine di arresto. In realtà no, abbiamo liberato dopo averlo arrestato una persona perseguita dalla Corte Penale Internazionale. Abbiamo cercato di farlo nascondendo la realtà. attribuendo la colpa alla Corte d'Appello, attribuendo la colpa ai militari che sono andati a prelevarlo, attribuendo la colpa a questo, a quello, per nascondere che evidentemente c'è stato un consulto politico, una volontà politica di restituire questo delinquente alla Libia. Questo è successo. Che tristezza, signori. Allora, l'altra cosa abbastanza, qui siamo un po' più nel campo del, insomma, di quel grande circo Barnum che è l'Italia, e che circo Barnum che è rappresentato da tutti i partiti, ma da alcuni partiti in modo particolare, che è il deposito di una proposta di legge per uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Trump sta facendo moltissime cose, una delle cose che ha fatto è appunto quello di ritirare, o meglio annunciare, ordinare che gli Stati Uniti escano dalla World Health Organization. Anche qui vi consiglio un articolo che è già uscito di Giulio Nechini che spiega molto bene cosa significa, quali possono essere le conseguenze dell'uscita degli Stati Uniti dalla World Health Organization. E subito quello che si metteva la cravatta rossa, perché la cravatta rossa è la cravatta preferita dai presidenti degli Stati Uniti, cioè quello che imitava in modo molto goffo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, subito a presentarlo c'erano i due signori, il magico duo, no? Gli Starsky e Hutch della Lega, cioè Borghi e Bagnai, hanno presentato questa proposta di legge, tra l'altro sbagliando anche i numeri. Ha senso uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, considerando i rapporti che ci sono fra Ministero della Salute nostro italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e considerando qual è il ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, specie in situazioni di rischio particolare come quello che è avvenuto nel 2020, la pandemia da Covid-19, assolutamente no. Come al solito, quando si hanno pochi argomenti, si tirano fuori i soldi che vengono spesi per la partecipazione a questi programmi internazionali, a queste istituzioni internazionali, e sono riusciti persino a sbagliarli. Adesso vi faccio vedere qual è la contribuzione, questo è il dato 2023, l'ultimo disponibile. L'Italia spende per la partecipazione, per il suo contributo e per ricevere coordinamento e sostegno per le sue politiche sanitarie, soprattutto in materia di prevenzione riguardo ad alcune malattie, tipo la polio, che sapete che è stata debellata, versa 73 milioni di euro, che non sono una gran cifra. Se voi andate qui, trovate tutti i paesi e tutte le organizzazioni che contribuiscono con proprio denaro al budget dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, qui faccio vedere chi contribuisce di più. United States of America, nettamente, con più di un miliardo e tre circa, quasi un miliardo e tre. Poi c'è la Germania, al terzo posto c'è la fondazione di Bill Gates e la moglie Melinda, che contribuisce con 829 milioni di dollari. Poi c'è Gavi Alliance, la Commissione Europea e poi tutti quanti gli altri, Regno Unito, Canada, Rotary, Giappone, Francia, Cina, World Bank, molto interessante che la World Bank contribuisca molto meno di quanto faccia l'Unione Europea, per esempio, attraverso la Commissione. E vedete che l'Italia è qui in basso. L'Italia è fra quegli stati, diciamo così, medio-grandi, che contribuisce di meno. Forse l'Australia potrebbe fare di più. Anche la Corea ha un prodotto interno lordo superiore al nostro. Però l'Italia contribuisce per pochissimo, 73 milioni di dollari, quindi un po' meno in euro, sono una goccia, sono una fesseria. No, la polio è debellata qui da noi, non è debellata in altri paesi, per esempio in buonanotte in Germania. Stavo leggendo contemporaneamente anche il messaggio di Cosimo. Non so perché la Germania contribuisce tanto. È interessante, magari devo indagare, non ne sono mai occupato. In Africa, in alcuni paesi africani, soprattutto il Centro Africa, non è affatto debellata. Ha ragione Elia. Quindi che cos'è questa mossa della Lega? È da una parte scimmiottare in modo sempre più ridicolo e goffo quello che fa Donald Trump, in secondo luogo è, come dire, dichiarare per l'ennesima volta che loro, quelli della Lega, quelli che una volta dicevano di avercelo duro, in realtà sono dei perdenti che smantellerebbero tutte le istituzioni sovranazionali. E che per fare ciò, per portare avanti queste idee, non hanno altro come ragione, come giustificazione, non hanno altro che quella dei soldi. Ma se la partecipazione dell'Unione Europea ai fondi dell'Unione Europea ha un peso relativamente grande sul bilancio dello Stato, perché lì l'Italia è oggettivamente, anche se ho spiegato in diverse trasmissioni per quale ragione lo è, contributore, in questo caso stiamo veramente parlando di peanuts, stiamo parlando di parva materia, di fesserie. 73 milioni di dollari su un budget di italiano di spesa di 1.200 miliardi, beh, fate voi le proporzioni. È pubblicità ingannevole, è il solito modo di fare politica di queste persone che sono una iattura per l'Italia. E scatenare anche la parte Novax, ottima osservazione quella di Carlo Sacchi, esatto, ecco, alimentare più che scatenare, perché i Novax si scatenano da soli, però alimentare la parte Novax, su cui evidentemente la Lega guarda ancora con attenzione, immaginando che sia un bacino elettorale. Poi abbiamo visto come valga molto poco come un bacino elettorale, perché per fortuna i Novax, che sono così rumorosi, così visibili, in realtà sono pochi, per fortuna. Sono relativamente quattro gatti. Si vedono molto sui social, si ascoltano molto sui canali, diciamo così, non istituzionali, e alla fine sono veramente poca roba, ma loro, alla ricerca di consenso facile, vogliono questo. Sì, so che Luca Bizzarri ha fatto la puntata, credo di oggi o di ieri, su questa vicenda di Al-Masri, eccellente come al solito, e vediamo qualche altro commento. Di Cecilia abbiamo detto. L'ho già detto, una cosa un pochino diversa rispetto a quella di Abedini. Certo, ci sono dei punti di contatto con la vicenda Abedini. C'è una differenza sostanziale, che la liberazione di Abedini è stata evidentemente concordata con i soggetti, lo Stato che aveva chiesto all'Italia di arrestarlo, gli Stati Uniti. Qui invece non si è concordato nulla, si è deciso di procedere, ripeto, in modo ignominioso, senza nessun accordo, e di procedere, tra l'altro, tentando di nascondere la verità. I Novax sono tutti dalle parti mie, dice Mauro. Chissà, un giorno parleremo di nuovo di vaccini. Un giorno parleremo di vaccini, non lo so. Vediamo di organizzare qualcosa. Va bene, allora, prima di lasciarvi, vi annuncio questa cosa. A me è molto colpito. Ho visto l'inchiesta di Francesco Cancellato oggi, in realtà, sapete che non guardo la TV, l'ho vista oggi e sono rimasto sconvolto. Anche qui non è che siano delle novità assolute, che ci siano molti stipendifici in Italia, che ci siano ci sia proprio un sistema che rilascia certificazioni, attestati dietro pagamento di soldi, non è una novità, non lo scopriamo oggi. Certo, però fa impressione vederlo in questo modo, fa impressione vedere soprattutto a quale livello di impunità, di faccia tosta, di schifo, di menefreghismo arrivano queste organizzazioni che vendono certificati. E l'altra cosa, perché prima con Anna Rita facevamo una cosa, no? Anna Rita, sapete che lavora nella scuola, lei si è sempre rifiutata di prendere, lei è precaria, è supplente, di prendere certificazioni, perché ha sempre detto, mi ha sempre detto, è tutta una fesseria, è tutto un imbroglio, è tutto un modo per spillare soldi a persone che probabilmente, sì, certo, aspirano ad entrare nella scuola. Però non è questo il modo per entrare nella scuola e per rendere la scuola italiana una cosa appena meno schifosa e indecente di quello che è. E quindi non c'è nessuna novità. Però vedere quello che succede, provare, testare quello che succede, è importante. E poiché tutti sapevamo, e poiché tutti in qualche modo hanno possibilità di verificare, basta, guardate, andare su Google e cercare certificati GPS per trovare proprio il prezzario. Certo, poi il criterio di svolgimento qualche volta sarà anche serio, forse, ma nella maggior parte dei casi si tratta veramente di una compravendita di titoli o di certificazioni. Ecco, vederlo veramente fa male e mi ha fatto subito pensare al peggio nel mondo in termini di corruzione. Mi ha fatto pensare ai paesi sudamericani. Ho citato la Colombia, potevo citare, il Guatemala. Siamo a livelli di Colombia o Guatemala in termini di corruzione. Altro che paese del G7, altro che paese che dice di aver riconquistato una sua dignità, una sua centralità nel mondo. Facciamo pietà e ci dovremmo vergognare. E se è così facile per ciascun cittadino andare a verificare quello che succede in queste organizzazioni che rilasciano e che magari sono riconosciute dal MIUR, perché sono riconosciute dal MIUR, rilasciano dietro pagamento pezzi di carta che danno accesso alla scuola. Io mi chiedo, com'è possibile che non lo sappiano i funzionari, i ministri, che in quel mondo della scuola ci lavorano? Com'è possibile? Lo sanno tutti i cittadini, tutte le persone che si sono avvicinate al mondo della scuola, che c'è questa vergogna e questo schifo. È possibile che ci vuole un'inchiesta di un bravo giornalista e dell'ottimo suo team, Francesco Cancellato, perché il ministro Valditara si svegli e dica siamo parte lesa, adesso prendiamo provvedimenti? Ma perché prima non lo sapevate che si faceva così? Ci voleva Francesco Cancellato per scoprire ciò che è sotto l'occhio di tutti. E va bene. Anzi, no, va male. Allora, Francesco Cancellato verrà qui su Liberi Oltre settimana prossima, ci sono sentiti poco prima, ci risentiremo domani per metterci d'accordo, a raccontarci la sua inchiesta, a raccontarci quello che ha potuto testimoniare e darci anche altre anticipazioni, informazioni sull'inchiesta. Sarà anche l'occasione non soltanto per salutarlo, sono 7 mesi che manca, l'avevo chiamato per l'altra grande inchiesta, quella sulla gioventù nera, no, vi ricordate? E quindi il piacere mio personale di tutto lo staff di Liberi Oltre di avere ospite di nuovo Francesco e dargli il giusto merito per queste inchieste, ma anche sarà l'occasione per parlare con lui di come funzionano certi gangli della pubblica amministrazione, oppure di società, associazioni private che con la pubblica amministrazione lavorano e dalla pubblica amministrazione sono accreditate. Allora, vi auguro buon weekend, grazie per l'attenzione, oggi è durato un pochino di più e ci vediamo poi lunedì qui su Liberi Oltre. Buona serata, ciao, un abbraccio.